Di tutto questo e molto altro parliamo con Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Allora direttore, un piccolo passo indietro anche su il weekend di campionato, perché obiettivamente dopo tutto quello che è successo, prima il derby di Roma, poi la vittoria dell'Inter, ecco, arrivati ieri con una situazione anche di, non dico pressione, però indubbiamente assenze pesanti, le ennesime della stagione del Milan, Çalhanoğlu e Theo Hernandez, con dall'altra parte un Cagliari che obiettivamente era un po' spalle al muro, vedendo anche la situazione di classifica, la sensazione è che veramente questo Milan abbia una serenità d'animo nell'affrontare soprattutto le difficoltà che, insomma, obiettivamente va anche al di là di quello che si era visto fin qui, perché ora il campione di partite da analizzare inizia a essere bello solido.
Sì, ci metterei anche quello dello scorso anno.
Certo.
Del dopo il lockdown, è una squadra molto unita, molto coesa, per cui si sa moltiplicare facilmente. Ieri ho soffritto anche di errori arbitrali, ma comunque sia non è il problema di una partita. Io credo che, cioè, credo, lo dice la storia del campionato, che non è obbligatorio vincere, chi è in te che vinca, chi è in testa a metà strada, però due volte su tre è così, e comunque merita di essere preso molto sul serio, su questo non c'è dubbio.
Direttore, questo acquisto di Mandzukic, lei come lo valuta? Per me hanno fatto un'ottima operazione, poi è chiaro, lo dirà il campo, però a mio avviso era la miglior soluzione possibile in questo momento per il Milan.
Sì, ma soprattutto dimostra che ci credano anche loro. Io non so che cosa sia Mandzukic adesso, però vedo che questi atleti sono duri a morire, per cui è prevedibile trovarlo più o meno nelle condizioni che l'abbiamo conosciuto. Comunque è una squadra che adesso è completa, ha questi sbalzi di età tra un complesso generalmente giovane e qualche punta di vecchiaia avanzata, nel mezzo però c'è una squadra che sta dominando il campionato.
Direttore, al termine di Inter-Juventus le parole di Giorgio Chiellini hanno, come dire, con grande franchezza, anche da uno dei leader dello spogliatoio e soprattutto da chi ha vissuto l'evoluzione della Juventus nei 9 scudetti consecutivi, ha detto quello che obiettivamente era sotto gli occhi di tutti, cioè che nel percorso e nel processo di ricostruzione di una squadra che rispetto al ciclo Conte o al ciclo Allegri ha evidentemente molte pedine diverse, fa una fatica clamorosa a ritrovare quell'alchimia, quella chimica che portava la Juventus ad essere sempre in grado di dare anche la sensazione all'avversario di essere in controllo della partita, di saper reagire alle difficoltà, di avere comunque l'inerzia mentale. Obiettivamente la gara con l'Inter invece ci ha mostrato una Juventus con una fragilità che non so fino a che punto, ecco, l'avere in rosa così tanti campioni possa invertire o correggere.
Ma è che la Juve non è più una squadra. La Juve è una squadra spezzata dall'infortunio di De Ligt, dal non recupero di Chiellini, ed è normale che Bonucci da solo non basti, cioè i difensori centrali viaggiano sempre in coppia, se uno è buono e l'altro non è buono contano poco, cioè lì serve veramente un reparto. Poi ci sono giocatori che, siccome che la stampa prende a cuore perché sono della Juve, come per esempio Demiral, come per esempio Romero, e poi li ritrovi titolari e ti accorgi che gli manca ancora molto. Dopodiché a questo tipo di difesa tu aggiungi un centrocampo che non c'è, cioè non sai qual è, non ti mancano proprio i nomi. È uno schema che non aiuta nessuno, non aiuta nemmeno né Chiesa né Ramsey, Cioè, questo è un 4-2-2-2. Insomma, è un principio molto pericoloso, molto squilibrante, che avrebbe bisogno di una squadra istruita, di una squadra che si vuole bene, non che va avanti per conto proprio, mentre questa Juve è una squadra di individui, è una squadra piena di silenzi, che mi sembra proprio siano i silenzi del suo allenatore.
Direttore, domani c'è la Supercoppa, è chiaro che il Napoli viene da tutta un'altra storia, io parlo di partita rispetto alla Juventus. Il Napoli come lo considera? Cioè oggi è una squadra che ha ancora qualche fragilità, oppure la Supercoppa può essere, diciamo, arrivati al giro di boa del girone d'andata, il decollo definitivo, cioè sì, in caso di vittoria, o non cambia nulla, o non cambierebbe nulla?
Il Napoli è una squadra completa a cui si deve aggiungere Mertens o Osimhen quando torneranno. Mertens potrebbe anche giocare domani, ma ha fatto qualche minuto con la Fiorentina, non so cosa deciderà Gattuso. Però è una squadra completa, perché Petagna è fior di giocatore e sta proprio aiutando il Napoli a tenere per tutto il campo. È un giocatore che non segna moltissimo, ma segna regolarmente e soprattutto proprio aiuta gli altri ad andare in porta. Per cui è chiaro che le partite, cioè non si può pensare, non si può prendere a modello la partita contro la Fiorentina, né la partita della Juve con l'Inter, per cui sarà certamente una partita diversa. Però per rispondere alla tua domanda, io credo che il Napoli sia in grado di eliminare la Juventus, anche di essere eliminato, cioè è una partita aperta, ma il Napoli non a caso è davanti alla Juve in classifica.
Direttore, è ovvio che insomma quando si vince 6-0, soprattutto un 4-0 all'intervallo, la parte perdente del risultato è impossibilitata a trovare alibi o particolari questioni. Io all'interno del macrocosmo Fiorentina, su cui si potrebbe obiettivamente dire tanto, vorrei un suo parere su Ribéry, perché nel piccolo della Fiorentina, degli obiettivi della Fiorentina, Ribéry ha una titolarità quasi obbligatoria, che però vendendo il rendimento, l'umore del giocatore, no, fin qui almeno non è mai stata confortata e supportata da elementi decisivi in termini di gol, di assist.
Le scatole, guarda, questo discorso, a me ha rotto le scatole Ribéry.
Ecco.
abbiamo il titolo.
Più chiaro di così.
Per tutto il mercato web.
Sì, basta. Adesso basta, l'abbiamo aspettato, riaspettato, ci ha dato qualcosa. Adesso mi sembra fuori sintonia, un giocatore che mi sembra già sulla porta di casa. Preferisco Bonaventura, preferisco giocatori che sappiano giocare meno ma mi diano tutto.
Quindi direttore, serve, non so se coraggio sia la parola giusta, però serve una presa di posizione anche nelle scelte da parte di Prandelli. Perché Ribéry fin qui è stato intoccabile.
Guardate che la partita di domenica noi l'abbiamo persa per troppo coraggio, l'abbiamo persa 6-0, perché era una Fiorentina che voleva giocare come non poteva permettersi di giocare, però è stata la prima Fiorentina in chiave offensiva che io ho visto. Fermo restando che io non ricordo una Fiorentina brutta come questa, ho qualche anno di vita, ma non ricordo una Fiorentina così, così debole, complessivamente debole come questa, irrimediabilmente debole come questa.
Ecco direttore, proprio perché si sta parlando di trovare qualche soluzione, a parte il fatto che secondo me servirebbe anche un uomo d'ordine, perché la Fiorentina oggi non ha un centrocampista con queste caratteristiche, se ne parla pochissimo, ma secondo me è una priorità quanto l'attaccante. Se il Papu Gomez dicesse sì, saremmo a buon punto per uscire dalla crisi, o il discorso è molto più grande?
Ma dipende da come viene. Mi sembra quello che da come verrebbe. Ma quello che mi sembra è che non ci voglia venire nessuno. Firenze è sempre stata una piazza appetita, adesso tutti dicono di no, da Esharawi a Gomez a tanti altri giocatori. Noi non siamo, non basta più avere i soldi per comprarli, ammesso che ci siano, non basta più, devi veramente, ti trovi davanti ai nodi giocatori. E questa è una difficoltà imprevista, cioè, che ci condanna a un tipo di qualità di giocatore.
E oltretutto, direttore, anche con così, guardando ad uno sguardo anche semplicemente all'estate, l'allenatore presumibilmente non sarà quello di adesso, sul direttore sportivo idem. Tanti giocatori che non hanno rinnovato o che non mi sembrano così contenti, ecco, di indossare la maglia della Fiorentina, da Pezzella, Milenkovic. In alcuni casi magari si sono anche deprezzati, penso ad Amrabat, che non so quanto possa essere felice, ecco, di aver preferito la Fiorentina al Napoli o al Milan.
Comunque
con senno
anche,
del poi.
Anche lo stesso Duncan, pagato 16 milioni, è andato via in prestito.
Ecco. Sì. Cioè, oltretutto i risultati sportivi e le scelte minano, no, anche
io
la solidità
di
Commisso stesso.
Forse il Commisso sarei molto arrabbiato, perché il Commisso di soldi ne ha spesi, anche sul mercato.
Pare che lo sia, comunque, direttore, dopo la partita di Napoli pare fosse parecchio arrabbiato.
Sì. Noi perché riconduciamo sempre tutto a un risultato, però proprio se guardiamo sono stati spesi più soldi, anche tanti soldi, e senza che ci sia stata... che ci sia stato un cambio di cifra tecnica. Cioè veramente è veramente un crollo tecnico questo, e non credo che sia sopportabile oltre.
Sì, e infatti ora l'unica cosa è salvare il salvabile e portarsi a casa la salvezza, direttore, parliamoci chiaro, c'è poco da girarsi intorno, ecco. Ma in qualche maniera questo, bisogna arrivare, cioè, a questo.
Sì, in qualche maniera che fai? Compri le partite? Cioè,
no, in qualche maniera, nel senso, cioè, a livello, bisogna trovare il verso di vincere le partite alla nostra portata e quelle che non sono alla nostra portata.
Sì, sì, ma per carità, cioè, questo sì, ma che programma è?
No, cioè, per quest'anno ormai non c'è altro.
C'è nessuna, ma questo lo possono dire anche gli altri, anche gli altri su di noi. Il fatto è che il terzo anno consecutivo hai veramente, e si vede, 3 anni nel calcio sono una generazione.
Sì, sì, sì.
E infatti i giocatori non vogliono venire. Questa è proprio la conseguenza di 3 anni in un'altra dimensione.
Direttore, rimanendo alla lotta a retrocessione...
Qualcuno deve pagare. Qui sono stati fatti troppi errori tecnici.
Sì,
deve essere chiaro chi deve andare via, e mi sembra di essere abbastanza chiaro. E deve essere chiaro come ti vuoi comportare adesso, perché è adesso che devi scegliere se puntare su giovani già bravi o se puntare su giovani da far diventare bravi, o se puntare su giocatori non giovani ma comunque bravi. E adesso che devi avere un progetto di uomini, di dirigenti e uomini di campo, e non puoi più sbagliare.
Non c'è dubbio. Direttore, è arrivato Ballardini e Genoa secondo me ha preso una sua identità, e secondo me gli stanno facendo anche una squadra adatta come caratteristica, anche Strotto, ma poi non si sa quanto durerà, però comunque è un giocatore molto funzionale al gioco di Ballardini. Torino ha deciso di cambiare allenatore e prenderà Nicola. Ecco, lei si aspetta una scossa dal Toro, come ha fatto Ballardini al Genoa? Secondo lei può essere lui l'uomo giusto?
Nicola è bravo, sì. E secondo me Torino è una buona squadra. Se non altro ha dei riferimenti precisi in attacco e in difesa. Comunque sia, sono stato contento che il Milan abbia vinto ieri a Cagliari, qualche punto davanti ce l'abbiamo. Questo sì, anche gli altri vedo che non giocano molto meglio di noi, ma vi devo dire che io fino al secondo gol del Napoli mi ero sentito quasi incoraggiato dalla partita di Napoli. perché le ultime partite di Prandelli piene di lanci lunghi mi avevano veramente disarmato, cioè non c'era nessuna idea, cioè, e prendere quella mancanza di idee di gioco per una soluzione era proprio da miserevole, proprio da grande povertà e quindi da grandi limiti. Adesso io spero che si riesca a fare qualcosa, perché, ma se devo pensare ai soldi spesi lo scorso anno per Duncan e per Kwame, senza niente in cambio, senza niente, io non ho mai visto una mancanza di reazione così a dei mercati.
Non c'è dubbio. Direttore, l'ultima considerazione a proposito di Torino e soprattutto di chi è stato esonerato dal Torino. Marco Giampaolo chiude il suo biennio sportivo, mettiamola così, con un esonero dopo 7 gare al Milan e dopo 20 gare al Torino. In molti hanno così trovato un fil rouge nell'esperienza al Milan, nell'esperienza al Torino, con un mercato che non ha soddisfatto in ambo le occasioni la filosofia di Giampaolo, le idee di Giampaolo, il 4-3-1-2 di Giampaolo. Troppo semplicistico?
Queste sono cose da tifosi, non sto parlando di te, di chi, di quel qualcuno che tu enunci. Mm-hmm. Giampaolo non è un ragazzo, Giampaolo c'ha 20 anni alle spalle da allenatore, 16-17, e se vai a guardare la sua storia è questa, è piena di buoni campionati e di straordinari esoneri. Mm-hmm. Non si cambia nella vita, ci sa una parte sola e quella recitiamo sempre, cioè no, il filo rosso per 2 anni su 17 è chiaramente una sciocchezza. Certo. Solo che nel calcio, siccome il calcio si guarda, non si studia, ci sembra sempre tutto, aver capito sempre tutto con un dato, abbiamo capito la vita. Non è così. Giampaolo è un allenatore a metà, è un grande allenatore a metà.
Servirebbe consapevolezza anche in chi poi di fatto lo sceglie, ecco, sì. Evidentemente.
Chi lo sceglie lo paga, per cui. Certo. E speri sempre di trovare la parte buona di Giampaolo.
Assolutamente. Per ora evidentemente solo la Samp ha visto questa metà.
Pensare di fargli una campagna acquisti per il gioco di Giampaolo, ma nemmeno io non farei mai una campagna acquisti per un allenatore. Scelgo un allenatore che guida le mie scelte tecniche, perché i giocatori sono patrimonio della società, non sono patrimonio di un allenatore.
Direttore, grazie mille,
grazie,
ci sentiamo
settimana
prossima.
Ciao.